In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici, e Gesù rispondendo disse loro: Pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete tutti, similmente perirete. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete. Disse pure questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: Ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno? Ma l'altro, rispondendogli, disse: Signore, lascialo ancora quest'anno, finch'io l'abbia scalzato e concimato, e forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Ora egli stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata e incapace di raddrizzarsi in alcun modo. E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei, ed ella in quell'istante fu raddrizzata e glorificava il Dio. Or il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatta una guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine: Ci son 6 giorni nei quali s'ha da lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Ma il Signore gli rispose e disse: Ipocriti, non scioglie ciascun di voi di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarlo a bere? E costei che è figliuola d'Abramo, e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi, e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Diceva dunque: A che è simile il regno di Dio? A che l'assomiglierò io? Esso è simile ad un granel di senapa che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, ed è cresciuto e divenuto albero, e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami. E di nuovo disse: A che assomiglierò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 staia di farina finché tutta sia lievitata. Ed egli attraversava man mano le città ed i villaggi, insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme, e un tale gli disse: Signore, son pochi i salvati? Ed egli disse loro: Sforzatevi d'entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno d'entrare e non potranno. Da che il padron di casa vi sarà alzato e avrà serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare alla porta dicendo: Signore, aprici. Egli rispondendo vi dirà: Io non so donde voi siate. Allora comincerete a dire: Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze, ed egli dirà: Io vi dico che non so donde voi siate. Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quivi sarà il pianto e lo stridor dei denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. E ne verranno d'Oriente e d'Occidente, e da Settentrione e da Mezzogiorno, e si porranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne son degli ultimi che saranno primi, e dei primi che saranno ultimi. In quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli: Parti e vattene di qui, perché Erode ti vuol far morire. Ed egli disse loro: Andate a dire a quella volpe: Ecco, io caccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno giungo al mio termine. D'altronde bisogna che io cammini oggi e domani e posdomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, e io vi dico che non mi vedrete più finché venga il giorno che diciate: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E avvenne che, essendo egli entrato in casa di uno dei principali farisei in giorno di sabato per prender cibo, essi lo stavano osservando. Ed ecco, gli stava dinanzi un uomo idropico, e Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei: è egli lecito o no far guarigioni in giorno di sabato? Ma essi tacquero. Allora egli presolo, lo guarì e lo licenziò. Poi disse loro: chi di voi, se un figliuolo o d'un bue cade in un pozzo, non lo trae subito fuori in giorno di sabato? Ed essi non potevano risponder nulla in contrario. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola: quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più ragguardevole di te. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando colui che ti ha invitato verrà ti dica: amico, sali più in su. Allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saranno teco a tavola, poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. E diceva pure a colui che lo aveva invitato: quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, che talora anch'essi non ti invitino e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di rendertene il contraccambio, ma il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Or, uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Ma Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. E tutti, ad una voce, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego, abbimi per iscusato. E un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. E il servitore, tornato, riferì queste cose al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo servitore: va presto per le piazze e per le vie della città e mena qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Poi il servitore disse: Signore, se fatto come hai comandato e ancora c'è posto. E il Signore disse al servitore: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Or, molte turbe andavano con lui, ed egli, rivoltosi, disse loro: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, e la moglie, i fratelli e le sorelle, finanche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non vien dietro a me non può essere mio discepolo. Infatti, chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? Che talora, quando ne abbia posto il fondamento e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno prendano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a edificare e non ha potuto finire. Ovvero, qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re non si metta prima a sedere ed esamini se possa con 10.000 uomini affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattar la pace. Così, dunque, ognun di voi che non rinunzi a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che gli si darà sapore? Non serve né per terra né per concime, lo si butta via. Chi ha orecchie da udire, oda. Or, tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per udirlo. E così i farisei, come gli scribi, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? E trovatola, Tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti, i quali non han bisogno di ravvedimento. Ovvero, qual è la donna che avendo 10 dramme, se ne perde una, non accenda un lume e non spazzi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha trovata, chiama assieme le amiche e le vicine dicendo: Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: Un uomo aveva 2 figliuoli. E il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca. Ed egli spartì fra loro i beni. E di lì a poco il figliuolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano e quivi dissipò la sua sostanza vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esserne il bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato a empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non so più degno di essere chiamato il tuo figliuolo, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancor lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione, e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. E il figliuolo gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'esser chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: Presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa. Or il figliuolo maggiore era ai campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire. Quello gli disse: È giunto tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli s'adirò, e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava ad entrare. Ma egli rispondendo disse al padre: Ecco. Da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. E il padre gli disse: Figliuolo, tu sei sempre meco ed ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: V'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni, ed egli lo chiamò e gli disse: Che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse fra sé: Che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non son buono, a mendicare mi vergogno. So bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. Chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: Quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. Egli disse: Prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse ad un altro: E tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Ed egli disse: Prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza, poiché i figliuoli di questo secolo, nelle relazioni con quei della loro generazione, sono più accorti dei figliuoli della luce. Ed io vi dico: Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché, quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli eterni. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nell'altrui, chi vi darà il vostro? Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona. Or, i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro: Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione davanti a Dio. La legge ed i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno v'entra a forza. Più facile è che passino cielo e terra, che un apice solo della legge cada. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or v'era un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Or avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascolti in quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti resuscitasse. Disse poi ai suoi discepoli: È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzasse un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli, e se ha peccato contro te 7 volte al giorno, e 7 volte torna a te e ti dice: Mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: Aumentaci la fede. E il Signore disse: Se aveste fede quant'è un granel di senapa, potreste dire a questo moro: Sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Or chi di voi, avendo un servo ad arare o pascere, quando ei torna a casa dai campi, gli dirà: Vieni presto a metterti a tavola? Non gli dirà invece: Preparami da cena e cingiti a servirmi, finché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Si ritiene egli forse obbligato al suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che v'è comandato, dite: Noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quel che eravamo in obbligo di fare. Ed avvenne che nel recarsi a Gerusalemme egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. E vedutili, egli disse loro: Andate a mostrarvi a sacerdoti. E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando Iddio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi, con la faccia a terra, ringraziandolo. e questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: I 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuorché questo straniero? E gli disse: Levati e vattene, la tua fede t'ha salvato. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: Il regno di Dio non viene in maniera da attirar gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Disse pure ai suoi discepoli: Verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliuol dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà eccolo là, eccolo qui, non andate e non li seguite, perché com'è il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuol dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che ei soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne a giorni di Noè, così pure avverrà a giorni del figliuol dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prende a moglie, s'andava a marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà la sua roba in casa, non scenda a prenderla, e parimente chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot: chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io ve lo dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa, l'altra lasciata. I discepoli risposero: Dove sarà, Signore? Ed egli disse loro: Dove sarà il corpo, ivi anche le aquile si raduneranno. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva Iddio né aveva rispetto per alcun uomo, e in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo: Fammi giustizia del mio avversario. Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: Benché io non tema Iddio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora, a forza di venire, non finisca col rompermi la testa. E il Signore disse: Ascoltate quel che dice il giudice iniquo, e Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia, ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piè, pregava così dentro di sé: O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quel che posseggo. Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzar gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, sii placato verso di me, peccatore. Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Or gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bambini e disse: Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso. E uno dei principali lo interrogò dicendo: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono salvo uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E Gesù, udito questo, gli disse: Una cosa ti manca ancora, vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguitami. Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco. E Gesù, vedendolo a quel modo, disse: Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio, perché è più facile a un cammello passare per la cruna ad un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio. E quelli che udirono questo dissero: Chi dunque può essere salvato? Ma egli rispose: Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E Pietro disse: Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e t'abbiamo seguitato. Ed egli disse loro: Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figliuoli per amor del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna. Poi, presi seco i 12, disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e saranno adempiute rispetto al figliuol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in man dei gentili, e sarà schernito ed oltraggiato, e gli sputeranno addosso, e dopo averlo flagellato l'uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di queste cose. E quel parlare era per loro oscuro e non intendevano le cose dette loro. Ora avvenne che, come egli si avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso la strada mendicando, e udendo la folla che passava, domandò che cosa fosse. E gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me. E quelli che predicevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: Figliuol di Davide, abbi pietà di me! E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato, e quando gli fu vicino gli domandò: Che vuoi tu ch'io ti faccia? Ed egli disse: Signore, ch'io recuperi la vista. E Gesù gli disse: Recupera la vista, la tua fede t'ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando il Dio, e tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città, ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di veder chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passar per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: È andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è il figliuol d'Abramo, poiché il figliuol dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Or, come si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: Trafficate finch'io venga. Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: Non vogliamo che costui regni su di noi. Ed avvenne, quando ei fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, che egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il danaro, per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Ed egli gli disse: Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in cosa minima, abbi potestà su 10 città. Poi venne il secondo, dicendo: La tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Ed egli disse anche a questo: E tu sii sopra 5 città. Poi ne venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quel che non hai smesso e mieti quel che non hai seminato. E il padrone a lui: Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho messo e mieto quello che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla banca ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse? Poi disse a coloro che erano presenti: Toglietegli la mina e datela a colui che ha le 10 mine. Essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico: a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quanto poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. E dette queste cose, Gesù andava innanzi, salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania, presso al monte detto degli Ulivi, mandò due dei discepoli, dicendo: Andate nella borgata di rimpetto, nella quale, entrando, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: Il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva loro detto. E come essi scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: Perché sciogliete il puledro? Essi risposero: Il Signore ne ha bisogno. E lo menarono a Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero montar Gesù. E mentre egli andava innanzi, stendevano i loro mantelli sulla via. E com'era già presso la città, all'ascesa del monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni dei farisei di tra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli, rispondendo, disse: Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno. E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei, dicendo: Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi. Poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciar quelli che in esso vendevano, dicendo loro: Egli è scritto, la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Ed ogni giorno insegnava nel tempio. Ma i capi sacerdoti e gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. E avvenne un di quei giorni che, mentre insegnava al popolo nel tempio ed evangelizzava, sopraggiunsero i capi sacerdoti e gli scribi con gli anziani e gli parlarono così: Dicci con quale autorità tu fai queste cose, e chi t'ha data codesta autorità? Ed egli rispondendo disse loro: Anch'io vi domanderò una cosa. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: Se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché non gli credeste, ma se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni era un profeta. E risposero che non sapevano donde fosse. E Gesù disse loro: Neppur io vi dico con quale autorità fo queste cose. Poi prese a dire al popolo questa parabola: Un uomo piantò una vigna, l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio per lungo tempo, e nella stagione mandò a quei lavoratori un servitore perché gli dessero del frutto della vigna, ma i lavoratori, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli di nuovo mandò un altro servitore, ma essi, dopo aver battuto e vituperato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli ne mandò ancora un terzo, ed essi, dopo aver ferito anche questo, lo scacciarono. Allora il padron della vigna disse: Che farò? Manderò il mio diletto figliuolo? Forse a lui porteranno rispetto. Ma quando i lavoratori lo videro, fecero tra loro questo ragionamento: Costui è l'erede, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. E cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà loro dunque il padron della vigna? Verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. Ed essi, udito ciò, dissero: Così non sia. Ma egli, guardateli in faccia, disse: Che vuol dir dunque questo che è scritto? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Chiunque cadrà su quella pietra sarà sfracellato, ed ella stritolerà colui sul quale cadrà. E gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso in quella stessa ora, ma temettero il popolo, poiché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro. Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle spie che simulassero d'esser giusti per coglierlo in parole, a fin di darlo in man dell'autorità e del potere del governatore. E quelli gli fecero una domanda dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni dirittamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità. È egli lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: Mostratemi un denaro, di chi porta l'effigie e l'iscrizione? Ed essi dissero: Di Cesare. Ed egli a loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Ed essi non poterono coglierlo in parole dinanzi al popolo, e, maravigliati della sua risposta, si tacquero. Poi, accostatisi alcuni dei Sadducei, i quali negano che ci sia risurrezione, lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di uno muore, avendo moglie ma senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'erano sette fratelli. Il primo perse moglie e morì senza figliuoli. Il secondo pure la sposò, poi il terzo, e così fu dei sette. Non lasciarono figliuoli e morirono. In ultimo, anche la donna morì. Nella risurrezione, dunque, la donna di chi di loro sarà moglie? Perché i sette l'hanno avuta per moglie. E Gesù disse loro: I figliuoli di questo secolo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire alla risurrezione dai morti non sposano e non sono sposati, perché neanche possono più morire, giacché sono simili agli angeli e sono figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione, che poi i morti risuscitino. Anche Mosè lo dichiarò nel passo del pruno, quando chiama il Signore l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Or egli non è un Dio di morti, ma di viventi, poiché per lui vivono tutti. E alcuni degli scribi rispondendo dissero: Maestro, hai detto bene, e non ardivano più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide? Poiché Davide stesso nel libro dei Salmi dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e com'è egli suo figliuolo? E udendo tutto il popolo, egli disse ai suoi discepoli: Guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti ed amano le salutazioni nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno maggior condanna. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che gettavano i loro doni nella cassa delle offerte, vide pure una vedova poveretta che vi gettava i due spiccioli, e disse: In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti, poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte del loro superfluo, ma costei del suo necessario va gettato tutto quanto aveva per vivere. E facendo alcuni notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni consacrati, egli disse: Quant'è a queste cose che voi contemplate, verranno i giorni che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. Ed essi gli domandarono: Maestro, quando avverranno dunque queste cose, e quale sarà il segno del tempo in cui queste cose staranno per succedere? Ed egli disse: Guardate di non esser sedotti, perché molti verranno sotto il mio nome dicendo: Son io, e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. E quando udrete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito dopo. Allora disse loro: Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, vi saranno gran terremoti e in diversi luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, dandovi in man delle sinagoghe e mettendovi in prigione, traendovi dinanzi a re e governatori a cagion del mio nome. Ma ciò vi darà l'occasione di render testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditar come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Or voi sarete traditi perfino da genitori, da fratelli, da parenti e da amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti e quelli che sono nella città se ne partano e quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli son giorni di vendetta affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà gran stretta nel paese ed ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra, angoscia nelle nazioni sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini, venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora vedranno il figliuol dell'uomo venir sopra le nuvole con potenza e gran gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. E disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza, dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliuol dell'uomo. Or di giorno egli insegnava nel tempio, e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina di buon'ora, veniva a lui nel tempio per udirlo. Or la festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava, e i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire perché temevano il popolo, e Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei 12, ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani, ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del danaro. Ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo di nascosto alla folla. Or venne il giorno degli azimi, nel quale si dovea sacrificar la Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la Pasqua affinché la mangiamo. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli disse loro: ecco, quando sarete entrati nella città, vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padron di casa: il maestro ti manda a dire dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli. Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala mobiliata, quivi apparecchiate. Ed essi andarono e trovarono come egli aveva lor detto e prepararono la Pasqua. E quando l'ora fu venuta, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Ed egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiar questa Pasqua con voi prima ch'io soffra, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E avendo preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che oramai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi, avendo preso del pane, rese grazie E lo ruppe e lo diede loro, dicendo: Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente, ancora dopo aver cenato, dette loro il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo patto del mio sangue, il quale è sparso per voi. Del resto, ecco la mano di colui che mi tradisce e meco a tavola, poiché il figliuol dell'uomo, certo, se ne va. Secondo quel che è determinato, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi sarebbe mai quel di loro che farebbe questo. Nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore, ma egli disse loro: I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma tra voi non ha da essere così, anzi il maggiore fra voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve, poiché chi è maggiore, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola, ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che avete perseverato meco nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate sui troni, giudicando le 12 tribù d'Israele. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli. Ma egli gli disse: Signore, con te son pronto ad andare in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Poi disse loro: Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi mancò mai niente? Ed essi risposero: Niente. Ed egli disse loro: Ma ora chi ha una borsa la prenda, e parimente una sacca, e chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, poiché io vi dico che questo che è scritto deve essere adempito in me. Ed egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti, le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: Basta. Poi, essendo uscito, andò secondo il suo solito al monte degli ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro: Pregate, chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo, ed essendo in agonia, egli pregava vieppiù intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in terra. E alzatosi dall'orazione, venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza, e disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate, affinché non entriate in tentazione. Mentre parlava ancora, ecco una turba, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo, ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il figliuol dell'uomo con un bacio? E quelli che erano con lui, vedendo quel che stava per succedere, disse: Signore, percoteremmo noi con la spada? E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio destro, ma Gesù rivolse loro la parola e disse: Lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui, lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti e ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro a lui: Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone, mentre ero ogni giorno con voi nel tempio non mi avete mai messe le mani addosso. Ma questa è l'ora e la potestà delle tenebre. E presolo, lo menarono via e lo condussero dentro la casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. E una certa serva, vedutolo sedere presso il fuoco e avendolo guardato fisso, disse: Anche costui era con lui, ma egli negò dicendo: Donna, io non lo conosco. E poco dopo un altro vedutolo disse: Anche tu sei di quelli, ma Pietro rispose: O uomo, non lo sono. E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo: Certo, anche costui era con lui, poiché egli è Galileo, ma Pietro disse: O uomo, io non so quel che tu dica. E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore come egli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi tu mi rinnegherai 3 volte», e uscito fuori, pianse amaramente. E gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e avendolo bendato gli domandavano: «Indovina, profeta, chi t'ha percosso?» E molte altre cose dicevano contro a lui, bestemmiando. E come fu giorno, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti e gli scribi si radunarono e lo menarono nel loro sinedrio, dicendo: «Se tu sei il Cristo, diccelo». Ma egli disse loro: «Se ve lo dicessi, non credereste, e se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma d'ora innanzi il figliuol dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio». E tutti dissero: «Sei tu dunque il figliuol di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi lo dite, poiché io lo sono». E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca». Poi, levatasi tutta l'assemblea, lo menarono a Pilato e cominciarono ad accusarlo, dicendo: «Abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a Cesare, e diceva di essere lui il Cristo Re». E Pilato lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle turbe: «Io non trovo colpa alcuna in quest'uomo». Ma essi insistevano dicendo: «Egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui». Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. E saputo che gli era della giurisdizione d'Erode, lo rimandò a Erode, che era anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Or, i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza, ed Erode, coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato divennero amici, perché per l'addietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete fatto comparir dinanzi quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate, e neppure Erode, poiché egli l'ha rimandato a noi, ed ecco, egli non ha fatto nulla che sia degno di morte. Io, dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi gridarono tutti insieme: «Fa morir costui e liberaci Barabba!» Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio. E Pilato, da capo, parlò loro, desiderando liberar Gesù. Ma essi gridavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha egli fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò». Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano, e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio, e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. E mentre lo menavan via, presero un certo Simon Cireneo, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figliuoli, perché ecco, vengano i giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i seni che non han partorito e le mammelle che non hanno allattato. Ma allora prenderanno a dire ai monti: cadeteci addosso, e dai colli: copriteci. Poiché se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al secco?» Or due malfattori erano menati con lui per esser fatti morire, e quando furono giunti al luogo detto il Teschio, crocifissero quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio». E i soldati pure lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». È vera anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: «Non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». E Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso». Ora era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò pel mezzo, e Gesù, gridando con gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. E il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio, dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». E tutte le turbe che si erano raunate a questo spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne tornavano battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene, giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e trattolo giù di croce, lo involse in un panno lino e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove niuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne, che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come v'era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. E trovarono la pietra arrotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signor Gesù. Ed avvenne che, mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando ancora era in Galilea, dicendo che il figliuol dell'uomo doveva essere dato nelle mani d'uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare». Ed esse si ricordarono delle sue parole, e tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or, quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare e non prestaron fede alle donne, ma Pietro, levatosi, corse al sepolcro ed essendosi chinato a guardare, vide le sole lenzuola e se ne andò, maravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto. Ed ecco, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Ed avvenne che, mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro, ma gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo, ed egli domandò loro: «Che discorsi son questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti mesti, e l'un de due, per nome Cleopa, rispondendo gli disse: «Tu solo, tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» Ed essi gli risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente, in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e a come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne di fra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, son venute dicendo d'aver avuto anche una visione d'angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano dette le donne, ma lui non l'hanno veduto. Allora Gesù disse loro: Oh insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andar più oltre. Ed essi gli fecero forza dicendo: Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato, ed egli entrò per rimaner con loro. E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e spezzatolo lo dette loro, e gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'uno all'altro: Non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E levatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Or, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito, ed egli disse loro: Perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi, perché son ben io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: Avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e lo mangiò in loro presenza. Poi disse loro: Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quant'è a voi, rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Poi li condusse fuori fino presso Betania, e levate in alto le mani, li benedisse. Avvenne che mentre li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano del continuo nel tempio, benedicendo il Dio.